Ma guarda che schifo, ma dimmi tu, ma non è possibile.
Cosa?
Ma niente, dai, venendo qui in studio, la quantità di cose che la gente butta per strada.
Dai, non fare il qualunquista alla gente.
Guarda, Alberto, davvero, bottigliette di plastica, lattine, sacchetti, mozziconi di sigarette, uno schifo. E dire poi che ci sono anche i cestini.
Sì, è vero, certi comportamenti anch'io non li capisco.
Se tutti buttassimo le cose dove vanno buttate, sai che bella città sarebbe.
Tutto vero, ma...
Ma?
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 Manca qualcosa! Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, un podcast sul clima che cambia. Al microfono Alberto Agliotti e
Carlo Canistracci.
In occasione della Giornata Mondiale della Terra del 1971, nelle televisioni degli Stati Uniti iniziò a circolare uno spot interpretato dall'attore Espera Oscar De Corti, noto come Iron Eyes Cody, ancora oggi visibile online, lo spot. Il protagonista è un nativo americano che, spostandosi sul fiume a bordo della sua canoa, osserva quanto il mondo in cui vive è inquinato. Da una macchina qualcuno getta un sacchetto di spazzatura che si rompe, spargendo rifiuti sulla spiaggia. Una lacrima scende sul volto dell'attore. Il messaggio è molto semplice e diretto. Le persone hanno dato il via all'inquinamento. Le persone possono fermarlo. Tutto vero, ma manca qualcosa.
Esatto, lo spot fa leva sul senso di responsabilità, anche su un certo senso di colpa. Chi ha inquinato il mondo rendendolo sporco e invivibile? Noi! Ma noi chi? Noi consumatori, senz'altro, che buttiamo via imballaggi e prodotti che non ci servono più, riempiendo discariche, magari anche boschi, fiumi e laghi. Ma che dire delle aziende che li producono, questi imballaggi e questi prodotti?
Si chiama green shifting ed è la tecnica di scaricare tutta la responsabilità sul consumatore, sull'utilizzatore finale, sollevando le aziende da qualsiasi colpa. Lo spot dell'indiano che piange, così è diventato poi famoso, era finanziato indirettamente dalle stesse aziende che creavano i prodotti destinati ad accumularsi in discariche e ecosistemi e che si vedevano nello spot. In quel periodo era in discussione la proposta di introdurre una cauzione su bottiglie e lattine, in modo che i consumatori fossero invogliati a restituirle perché fossero riciclate. Le aziende volevano evitare di sobbarcarsi gli oneri della gestione del sistema e soprattutto delle operazioni di riciclo. Preferivano di gran lunga continuare a immettere sul mercato i loro prodotti senza limitazioni.
Oltretutto, non era nemmeno un indiano.
L'attore? No, era un americano di origine italiana.
Ecco, ci facciamo sempre riconoscere.
Dai, non fare di nuovo il qualunquista. Piuttosto, certe aziende e certe istituzioni cercano, al contrario, di non farsi riconoscere. O meglio, di non far conoscere il loro vero impatto sull'ambiente e sul clima.
La crescita della consapevolezza sulla crisi climatica e la sensibilità dell'opinione pubblica sul tema hanno fatto sì che negli ultimi anni sempre più persone siano attente alla sostenibilità di un'azienda, alle certificazioni verdi e al modo in cui essa si mostra virtuosa nei confronti di clima e ambiente. In questo scenario, di certo complesso e non sempre trasparente, alcune aziende hanno deciso di, diciamo, farsi belle un po', tra virgolette, agli occhi del pubblico, pur non agendo in maniera concreta per cambiare le cose. È nato quindi il concetto di greenwashing, chiamato anche ecologismo di facciata o ambientalismo di facciata.
Secondo la definizione riportata dall'enciclopedia Treccani, si tratta di una strategia di comunicazione o di marketing perseguita da aziende, istituzioni, enti che presentano come ecosostenibili le proprie attività, cercando di occultarne l'impatto ambientale negativo.
Tada puli!
Ricominci come ieri.
No, dai, lasciamo stare. Secondo l'ultimo rapporto di Planet Tracker, sentito in inglese?
Sentito. Listen.
Un think tank no profit che indaga il rapporto tra mercati finanziari e sostenibilità, il greenwashing sta diventando sempre più sofisticato. Colpisce in particolare il fatto che tale pratica stia assumendo forme molto diverse. Le attività di greenwashing infatti vanno da strategie apparentemente innocue che commercializzano un prodotto in modo impreciso a pratiche che enfatizzano una singola attività ecologica per distrarre intenzionalmente da più ampie politiche ambientali dannose. E tu, Alberto, sai quanti sono i tipi di greenwashing identificati in questo rapporto?
Certo, caro Carlo, lo so, sono 6. Il green shifting, vale a dire scaricare la colpa sul consumatore, di cui abbiamo parlato in apertura. Il green lighting, forse il più diffuso, prevede di puntare tutta la comunicazione su una caratteristica virtuosa, per quanto piccola, distogliendo l'attenzione dalle attività dannose per l'ambiente condotte altrove. Il giardino con gli scoiattoli intorno alla centrale a carbone, per dire.
Ma che bello lo scoiattolo!
Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda lo scoiattolo. Ma andiamo avanti. E poi c'è il green crowding, che si basa sulla convinzione che ci si possa nascondere in mezzo alla folla per evitare di essere scoperti. Ad esempio, se si stanno sviluppando politiche di sostenibilità, è probabile che tutto il gruppo si muova alla velocità del più lento. Ad esempio, in una filiera complessa come quella della plastica, dove esistono a livello internazionale delle alleanze a cui partecipano grandi gruppi multinazionali per ridurne lo spreco. Spesso, in questo tipo di accordi, ci si concentra molto sugli aspetti relativi al riutilizzo e al recupero, cosa senz'altro giusta, ma molto meno sulle tecnologie, i modelli, i materiali di produzione che di solito implicano costi maggiori in termini industriali.
E il quarto modello di greenwashing quale sarebbe?
Il green labeling, anche questo piuttosto in auge. Usare l'etichetta green o sostenibile per i propri prodotti anche quando non lo sono.
Mi fai un esempio?
Per esempio, indicare che non si usa un dato ingrediente che ha un elevato impatto ambientale, nascondendo il fatto che quell'ingrediente è già vietato dalla normativa e quindi non lo usa nessuno. Il quinto tipo di greenwashing è quello definito come green rising, vale a dire modificare regolarmente, prima che vengano raggiunti, i propri obiettivi e valori ESG.
Scusa Alberto, forse volevi dire i valori ESG.
Oh yes, Environment, Society and Governance, ambiente, società e governance. E poi c'è una pratica che possiamo considerare l'inverso del greenwashing, ma che produce comunque danni. È il cosiddetto greenwashing, cioè la pratica di non dichiarare le proprie azioni riguardo alla sostenibilità e nascondere così quello che dovrebbe essere un punto di forza.
Ok, ma scusa Alberto, ma perché dovrebbero nascondere un punto di forza?
Per una serie di ragioni. Parlando di aziende, per esempio, la paura di essere criticate e di avere una cattiva reputazione. Per esempio, quando non sono sicure di raggiungere i loro obiettivi o vogliono aspettare un po' di tempo per testare l'impatto delle misure prima di annunciare un piano che poi magari si rivela non fattibile e quindi rischiano di essere accusate di greenwashing. Oppure c'è un'altra ragione, più sottile. Riguarda tutti noi consumatori ed è l'obiettivo di ridurre il senso di colpa dei clienti. Il greenwashing minimizza le questioni complesse e urgenti che riguardano la sostenibilità e spesso alcuni marchi evitano in generale l'argomento per proteggere la felicità dei clienti, la nostra.
Oh, che tenerezza!
Insomma, quando parliamo di greenwashing, parliamo di un fenomeno piuttosto complesso e anche piuttosto diffuso.
Esatto, infatti, secondo uno studio della Commissione Europea del 2020, il 53,3% delle asserzioni ambientali esaminate sono vaghe, fuorvianti o infondate. Il 40% invece è del tutto infondato. La mancanza di norme comuni per le imprese che presentano autodichiarazioni ambientali volontarie apre la strada al greenwashing e crea condizioni di disparità a discapito delle imprese realmente sostenibili.
Qualcuno dovrebbe fare qualcosa. No, dicevo, qualcuno dovrebbe fare qualcosa. Carlo, qualcuno dovrebbe fare qualcosa.
Come, scusa?
Carlo, tu per esempio dovresti rispondermi. Carlo?
Scusa Alberto, avevo visto un bellissimo scoiattolo. Sì, bisogna fare qualcosa. Per questo motivo, a marzo 2023, la Commissione ha proposto criteri comuni per contrastare il fenomeno. L'obiettivo è garantire ai consumatori maggiore chiarezza e maggiori garanzie su ciò che effettivamente acquistano quando pensano di portare a casa un prodotto attento al clima e all'ambiente in generale. Per il futuro sarà fondamentale puntare sulla correttezza delle informazioni che vengono diffuse attraverso la pubblicità o sul packaging di prodotti e servizi, con l'obiettivo di rendere il consumatore sempre più consapevole.
Proprio per il bene dei consumatori e dei cittadini.
Ma non solo, anche per il bene delle aziende. Infatti, a beneficiare di queste nuove norme saranno anche quelle imprese che si sforzano realmente di migliorare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e che saranno quindi più facilmente riconosciute e premiate dai clienti, senza essere costrette a far fronte a una concorrenza sleale. Le autodichiarazioni dovranno essere regolamentate e dovranno rispettare delle norme minime con l'obiettivo di facilitare le verifiche quando necessario.
Questa t-shirt è realizzata con bottiglie in plastica riciclata. Consegna con compensazione di CO2, imballaggio in plastica riciclata al 30%, protezione solare rispettosa degli oceani.
Ecco, bravo Alberto, queste sono le cose che non si dovrebbero dire e che dovrebbero farci rizzare le orecchie quando le sentiamo. E vale anche per gli scoiattoli.
Sì, hai ragione. Si tratta di asserzioni che non possono essere verificate nell'immediato dal consumatore e che, essendo delle autodichiarazioni, non rispettano alcuna norma, sono svincolate da ogni controllo o certificazione e quindi diffondono potenzialmente notizie false. Nella proposta della Commissione viene indicata la via maestra per aggirare queste operazioni di greenwashing: la verifica indipendente e scientifica delle informazioni riportate, nonché la loro chiarezza.
E l'Italia invece come si sta muovendo su questo tema?
Nel 2023 anche l'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha istituito una task force contro il greenwashing a supporto di operatori finanziari, autorità vigilanti e imprese. I principi perseguiti sono gli stessi della proposta della Commissione europea, alla quale l'Italia si allinea. Se ci guardiamo intorno, non è difficile scovare casi più o meno nascosti di greenwashing. Non so, aziende petrolifere che esaltano minime riduzioni di impatto dei loro prodotti, distraendo dal fatto che sono comunque responsabili di una gran parte delle emissioni. Ma anche un elemento per sua natura limpido come l'acqua non è esente da questi scivoloni.
E beh, dai, quando è bagnato si scivola.
Anche quando si scrive su un'etichetta qualcosa che non è corretto. È il caso, ad esempio, di una nota azienda di acque minerali italiana che ormai nel 2012 fu multata dall'autorità garante della concorrenza e del mercato per aver venduto dell'acqua in bottiglia come prodotto a impatto zero. Una comunicazione che risultava ingannevole perché veicolava un messaggio di sostenibilità non veritiero. Infatti, sebbene l'azienda si fosse impegnata a compensare le emissioni di CO2 con il versamento di una somma destinata alla riforestazione, nello stesso tempo quello che emerse era che quella compensazione non si riferiva alla produzione totale dell'azienda, bensì al solo 7%.
Ah, ma a proposito di compensazioni, è possibile dare un prezzo alle emissioni?
Bella domanda, caro Carlo. È quello che cerca di fare la finanza climatica. Possiamo infatti considerare gli effetti della crisi climatica come delle esternalità negative che ricadono sulle comunità umane e sugli ecosistemi terrestri.
Le esternalità negative sono gli impatti che una data attività economica ha su un soggetto non coinvolto nella transazione e per i quali non viene corrisposta una compensazione.
Sebbene sia complesso concordare su delle metriche per valutare gli impatti delle emissioni di carbonio, molti esperti sottolineano quanto sia importante dare un prezzo alle emissioni, seguendo il principio ormai radicato in ambito giuridico internazionale del chi inquina paga. Da questa consapevolezza è nata, più di 20 anni fa, la finanza climatica, che è stata implementata negli anni e ha dato forma a due metodi principali attraverso cui è possibile stabilire un prezzo al carbonio.
Il primo è quello della carbon tax, o tassa sul carbonio, vale a dire un meccanismo che stabilisce un prezzo predefinito del carbonio per poi applicarlo alle unità di gas serra emesse.
Il secondo è invece quello del mercato dei crediti di carbonio, in cui viene assegnato un numero specifico di quote di emissione, ognuna delle quali dà solitamente il diritto a emettere una certa quantità di carbonio, che possono essere scambiate tra i vari soggetti che le producono, in un sistema noto come cap and trade.
A livello generale, il funzionamento del mercato dei crediti di carbonio è piuttosto semplice. Viene definito un tetto, cioè il totale delle emissioni, che viene ridotto di anno in anno in accordo con i principali obiettivi internazionali e nazionali di emissioni. L'obiettivo reale di questo mercato è abbattere i costi complessivi associati alla riduzione delle emissioni. Chi emette, infatti, può puntare alla riduzione delle emissioni investendo sulla tecnologia e rivendere le quote in eccesso, oppure può acquistare quote se questo è conveniente ai suoi piani di riduzione. In modo indiretto, il mercato delle emissioni favorisce lo sviluppo tecnologico e la ricerca di soluzioni sostenibili per abbattere le emissioni.
Questo perlomeno in teoria, perché se ne parla dai tempi del protocollo di Kyoto del 1997, ma non ne è mai stato creato uno a livello globale.
Vabbè, in teoria Alberto, però esiste l'EU ETS, il mercato dei crediti di carbonio europeo che è stato istituito nel 2005 per raggiungere gli obiettivi di Kyoto e che ad oggi è il più grande mercato di carbonio al mondo.
Questo perlomeno in teoria, perché attualmente è in fase di profonda revisione, necessaria per correggere alcune storture. Il suo piano di riforma fa parte del progetto Fit for 55, il piano dell'Unione Europea per la transizione verde. Ma comunque hai ragione, in Europa ci si sta muovendo anche su questo fronte. La Commissione, con il Green Deal europeo presentato nel dicembre 2019, ha annunciato anche una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile, non tanto legata quindi a crediti di carbonio e carbon tax, ma finalizzata a far fronte ai cambiamenti climatici aumentando gli investimenti in un'economia più sostenibile.
La finanza sostenibile e il mercato dei crediti di carbonio sono strumenti di cui si parla poco quando il tema centrale è la crisi climatica. Da un lato perché il loro funzionamento non è sempre semplice da comprendere per chi ha digiuno di economia e finanza, un po' perché spesso vengono considerati degli strumenti poco funzionali per attuare una transizione ecologica rapida ed efficace. Il fronte ambientalista spesso li ritiene uno strumento che, essendo nato in seno al sistema economico capitalistico, infatti si tratta di un altro mercato, è implicitamente poco adatto a correggerne le esternalità negative. Al contrario, economisti e imprenditori spesso li considerano uno strumento necessario da affiancare ad altre politiche di mitigazione, soprattutto perché aiutano nel tagliare i costi di adeguamento delle aziende, a volte molto onerosi. Il sistema cap and trade, ad esempio, ha funzionato bene negli Stati Uniti per ridurre le emissioni di anidride solforosa, responsabile delle piogge acide.
E questo è senza dubbio un fatto positivo, ma come abbiamo detto c'è ancora qualche problema da risolvere. Ad esempio il rischio del carbon leakage.
Cioè? Carbon cosa?
Carbon leakage. Quel fenomeno per cui, a causa di meccanismi economici e finanziari, esiste un potenziale trasferimento delle emissioni in altri paesi. Non sempre questo avviene in modo diretto, ad esempio quando, a seguito dell'introduzione in certi paesi di politiche ambientali che aumentano i costi, la produzione dei beni si sposta in altri paesi che non hanno politiche ambientali o che hanno politiche ambientali meno restrittive. In questo caso le conquiste in termini di mitigazione nel paese virtuoso sarebbero annullate da quanto avviene nel paese in cui la produzione si è spostata. Un altro problema riguarda la difficoltà con cui si riescono a valutare le compensazioni, spesso sovrastimate non tanto per malafede, ma per l'effettiva complessità del calcolo.
Quindi, Alberto, per capirci, io emetto 100, poi realizzo qualche iniziativa per compensare 100, ma facendo bene poi i conti scopro che ho compensato meno di 100.
Lo sapevo, e quindi?
Ma cosa? All'inizio!
Esatto!
Ah, manca un pezzo!
Capirci un tubo è un podcast di Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche. Trovate le fonti in descrizione.